sembra che Dio abbia difficoltà a rimanere fedele a se stesso, poi alle promesse che fa riguardo a...
No, lui rimane.
Perché il popolo lui... non corrisponde.
Dio è in dialogo continuo, per forza. Sì, c'è in Isaia, lo vedremo.
Perché
Dio ci difende.
Per aver bisogno dell'uomo.
È la domanda più difficile e più misteriosa che ci sia. Perché ha voluto averne bisogno. Ma non sappiamo come ha fatto Dio, noi lo sappiamo. Sarà una scoperta ancora più grande. Però se sappiamo qualcosa, sappiamo che ha voluto, che ha bisogno.
È un po' contrario alle idee filosofiche.
Non c'è nessuna definizione filosofica di Dio in grado di tradurre questo. E noi dobbiamo accettarlo questo. Ed è per questo che questi testi, diciamo, non è che definiscono, ma dicono di più di quello che può dire una definizione.
Perché poi la scrittura ci dice che non aveva bisogno,
sì.
Era già perfetto in se stesso.
C'è più avanti, non so se me lo sono segnato, forse ci arriviamo a questo problema, perché voi sapete che questo problema emerge in diversi modi. Per esempio emerge, io tantissimi anni fa ho fatto un piccolo libretto, una piccola antologia sulla teologia rabbinica, portando i testi, del primo capitolo della creazione. Lì, per esempio, questo problema emerge. Però non riusciremo a finire. Ma comunque ho detto le due cose fondamentali qui. Nel primo capitolo della Genesi è scritto facciamo l'uomo al plurale, c'è una certa lettura che dice perché c'è scritto facciamo, e Dio si è consultato con gli angeli, con la sua corte. Non è detto che l'autore del primo capitolo intenda così, però c'è la tradizione che lo legge così, perché Dio si è consultato con gli angeli e se doveva creare l'uomo o no. No, avete presente il testo, no? Dio prima di farlo dice ora facciamo l'uomo a nostra immagine. A chi lo sta dicendo?
Qualche dubbio, ma allora che poi da lì che invece Lucifero si è ribellato perché
no, in questi testi non c'è questo, cioè emerge il problema, e sono in altri testi, nei testi rabbinici, cioè in altri testi, ma prima, anche prima di Cristo, c'è il problema del demonio, degli angeli, ribelli. No, quello che volevo dire è che emerge che Dio si è legato, cioè lì per esempio viene posto il problema, perché Dio chiede consiglio agli angeli se creare l'uomo o no. Facciamo l'uomo a nostra immagine e gli angeli dicono ma com'è quest'uomo, come sarà? Siccome Dio sa tutto prima, glielo dice. È tutta agitazione, è tutta una cosa ribelle, agitato. E allora gli angeli dicono, ma non farlo. Non farlo. E si presentano varie schiere, i Midrash, cioè le spiegazioni Midrash sono molto diverse uno dall'altro, sono varie soluzioni. Cioè, per esempio, mi sa che dicono, la prima schiera si presentò davanti a Dio, e Dio si consigliò e disse non farlo, e Dio stese il dito mignolo e li fulminò. Si presentò la seconda, la terza, la quarta, a un certo punto arriva la schiera che dice, guarda, tu sei il Signore del mondo, fai quel che vuoi. Visto come era andato con gli altri. E Dio lo creò, solo che quando poi arrivò la generazione del diluvio, in cui è scritto che Dio si pentì di aver creato l'uomo, e gli angeli dicono, ma noi te l'avevamo detto però, ti avevamo detto che non era il caso di creare, avevamo ragione noi, perché gli angeli, in questi Midrash o in altri, rappresentano la posizione teologica, cioè difendono Dio, con i principi teologici, mentre Dio fa una cosa che non è illogica, e di Infatti poi quando gli dicono ma noi te l'avevamo detto, lui dice con una frase di Isaia che voglio cercare, per questo estrapolata naturalmente dal contesto, come fanno sempre, una frase di Isaia in cui Dio praticamente dice, insomma, l'ho fatto io, ci penso io, perdono io, non, insomma, è una cosa mia. Però questo tipo è molto profondo, questo tipo di, perché è esegesi questa, non sono raccontini, questo è porre i problemi profondi attraverso il racconto, come è tipico della tradizione ebraica, del Midrash. Questo modo di impostare il problema è estremamente significativo, perché dice che teologicamente non si regge dal punto di vista teologico, logico-teologico, non si regge. Se Dio è onnipotente, è onnisciente, eccetera, non si regge questa cosa, non sta in piedi. E invece sta in piedi perché Dio fa una cosa a cui tiene lui, non si sa perché, e dice che ci pensa lui, quindi evita, quindi significa che rimane un mistero, perché Dio si è creato l'uomo e si è legato all'uomo, se è vero, rimane un mistero inspiegabile, è qualcosa che Dio, insomma, Dio si riserva lui di quindi è fuori dalla teologia. Non si può rispondere con la teologia, che è poi filosofia la teologia, cioè è un impianto logico, non si può fuori. In questo modo si sottolinea la misteriosità e il mistero di questa cosa. E molta teologia rabbinica è fatta così, è strutturalmente aporetica, cioè non c'è una soluzione. E questo è il modo, secondo me, più alto per fare teologia, alla fine. Perché quando tu concludi, eviti il mistero, e invece il mistero è dappertutto. Forse quello che si può dire è che da queste esperienze, da queste tradizioni emerge un vivente che non è tanto prevedibile sempre, è fedele eccetera, ma è un vivente, emerge un'esperienza con un vivente. Un vivente non è un'idea, come noi non siamo un'idea. Quando uno ha un figlio, sì, lo può inquadrare finché vuole, ma non sai quel che vuol fare, cioè ciascuno è mistero a se stesso, immaginiamoci per un altro. E Dio è un vivente, quindi non è che con la teologia lo si può definire e inquadrare. A un certo punto la teologia deve confessare, questa è stata la tesi che feci quando ero in teologia, c'era un professore molto intelligente, ma quando ero un ragazzo giovane a Roma, in scienze in teologia allora, a Roma, e feci questo tema, era tra i temi, allora c'era il grande esamone in cui si stava 8 ore in un posto solo con i fogli e la Bibbia, basta, per vedere se uno c'era l'esame orale, poi lo scritto, poi orale, ed è universi, si diceva, cioè l'esame finale, ed da tanti anni non è più così, insomma. E c'è una di quelle tesi, era quello, la natura aporetica della teologia, questa era la tesi, era uno dei temi. Lui ha fatto un corso su questo, secondo me molto intelligentemente. Non possiamo concludere. Vabbè, però ci siamo un po' persi. Vediamo l'orario. Vabbè, abbiamo qualche minuto per dare uno sguardo a questa parte, poi la consideriamo fatta, perché i due punti, vedete, li ho segnalati. Uno è io sono il Signore, non fuori di me non c'è altro, e voi siete i miei testimoni. Direi che questo è il punto centrale di tutta questa parte. Israele è testimone. E Dio lo conforta dicendo, ma voi siete i miei testimoni. E Israele è cieco. Questo vediamo fin dall'inizio, vedete, molto interessante. Capitolo 42, versetto 18. Sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo. Poi spiega, chi è cieco se non il mio servo? sto parlando del mio servo, che è destinato a diventare luce delle nazioni ed è cieco. Interessante. Ma Dio continua a dire tutte le cose di questo servo, meravigliose, che farà, come diventerà, però intanto è cieco. E poi vedete, chi è sordo, qui traduce come, ah no, la nuova traduzione migliore, qui dice come colui al quale io mandavo araldi, no, non va bene, la nuova traduzione migliore ho sentito, chi è sordo come il messaggero che io manderò. Sì, esatto, il messaggero che io manderò, dice il testo. Chi è sordo, un messaggero sordo è un problema, deve andare a comunicare quello che gli dico e lui è sordo, quindi come fa? Però rimane il suo servo. Chi è cieco, come qui traduce il mio privilegiato, privilegiato, il testo dice il mio perfetto, cioè colui che è destinato a essere il servo perfetto, però non è così adesso. Però lo chiama così, il mio perfetto. Qui dice privilegiato, ma non rende bene.
Qui dice nelle cose, colui che avevo fatto mio amico.
Ma il testo dice Mesullam. Mesullam vuol dire perfetto. Insomma, chi è sordo come il servo del Signore, è il suo grande titolo, il servo del Signore, che è Israele. Che è cieco, che è sordo. E poi spiega, hai visto molte cose, insomma le traduzioni sono un po', hai visto molte cose ma senza farvi attenzione, ma non hai capito, non le hai custodite, hai visto molte cose ma senza capire. Tu le hai viste le cose, ma non le hai veramente custodite, non le hai veramente capite. Cambierei la traduzione del versetto 20. 1. Non so se neanche la nuova c'è, dice così, il Signore si compiacque per amore della sua giustizia di dare una legge grande e gloriosa. No, qui siamo un po' fuori strada, secondo me il traduttore non ha capito il testo ebraico. Il testo il tradurrei così, integrando un po', versetto 21. Nonostante ciò che ha detto sopra, adesso la logica del versetto 21 è importante, nonostante ciò che ha detto sopra, che il suo servo è cieco, eccetera, no? Nonostante ciò, è questa la volontà del Signore in vista della giustizia. Così dice il testo, no? Che si è un po' inventato il traduttore, non ha capito. Perché il testo per tradurlo bisogna tradurlo letteralmente, ma anche per tradurre bene bisogna averlo capito, cioè è un circolo ermeneutico. Come non l'ha capito e quindi si è inventato un altro significato. Il testo vuol dire, nonostante quello che il mio servo è cieco e sordo, eccetera, è questa la volontà del Signore in vista della giustizia, cioè in vista della giustizia che egli vuole instaurare nel mondo. Questa è la missione del servo, abbiamo visto. La giustizia di Dio che deve diventare il diritto delle nazioni, quello che il servo deve portare. Nonostante che sia cieco e sordo, la volontà del Signore è questa, la volontà del Signore in vista della giustizia, cioè di quest'opera della giustizia di Dio nel mondo. Poi spiega qual è la volontà del Signore, cioè che questo popolo, dico integro io, che questo popolo cieco e sordo renda grande e gloriosa la Torah del Signore. Non ti ho dato una legge tante. La volontà del Signore rispetto a questo servo che è sordo e cieco rimane questa, in vista della giustizia di Dio, cioè di quel che dell'opera di Dio di giustizia, che egli, beh, sono verbi alla, sono Yagdil, cioè in ebraico, non si può tradurre, vuol dire che questo popolo magnifichi con la sua missione, renda grande la Torah del Signore, renda grande e gloriosa, intendendo nel mondo fra le nazioni. Questa rimane la volontà del Signore. Cioè è un versetto importante, ripeto, perché? Perché mette insieme le due cose. Da un lato Dio dice chi è sordo, chi è cieco se non il mio servo, ma la volontà del Signore rimane questa. e lui è destinato a questo.
Quindi per la testa degli altri erano i canti del servo, siccome i canti del Messia, queste parti farebbero un po' problema.
Non ho capito.
Ma dicevi tu, se gli altri fossero solamente i canti del servo, queste parti farebbero problema.
Ma certo, ma poi si perde la logica. Cioè, il servo che è destinato a essere luce delle nazioni è cieco, è sordo, in questo sta...
Se fosse il Messia sarebbe difficoltato con l'interpretazione.
Sarebbe in difficoltà, poi vengono interpretati come Messia, ma sarebbe in difficoltà attribuire al Messia questo, certo. No, no, invece io sono convinto che in Isaia, a livello del discorso di Isaia, è un servo, è uno solo, e non c'è mai difficoltà, non ci sono mai... È che del servo si dicono cose molto diverse. Cioè il servo è destinato a essere la luce delle nazioni, eccetera, eccetera, ed è cieco e sordo. E quindi Dio deve convincerlo, deve dirgli, deve... E questo è il punto di questi discorsi di Dio. E si perderebbe, diciamo, la dinamica di questi discorsi. E quindi non è una cosa trascurabile stabilire che il servo è sempre Israele, per Isaia. Anche se non esclude questo che certi testi siano ben interpretabili del Messia, il quale appunto ha realizzato la... Beh, per essere corretti dovremmo poi dire che, no, perché i Vangeli dicono questo, se li sappiamo leggere alla luce di questi testi, il Messia ha realizzato la missione di Israele. Non è che ha fatto un'altra cosa per conto suo e Israele non c'entra, perché altro... quello che è riuscito a realizzare è la missione proprio di Israele. Quindi in quanto Messia di Israele, questo non c'è contraddizione, ma è vero che se noi leggessimo, se noi pretendessimo che questi testi parlano di un altro servo, perderemmo la tensione che è uno dei problemi fondamentali di questi discorsi, che Dio deve trasformare, ecco, il servo cieco e sordo nello strumento e insiste dicendo che tu sei sempre il mio servo, non ho cambiato idea. Non ho cambiato, fatti coraggio, ti sostengo, io sono sempre con te, io non ho cambiato, la missione è sempre quella, anzi per una cosa più grande, lo vedremo andando avanti, per una cosa ancora più grande, è poco che tu sia mio servo per una certa cosa, ti farò servo anche per altre cose. E questa è la dinamica del discorso qui, questo è il punto centrale, mi sembra, legato poi alla soluzione del problema di Israele, della sua cecità, del suo peccato, della sua incapacità di credere, di sperare, attraverso l'altra affermazione, e cioè che Dio cancellerà lui i misfatti di Israele, ci penserà lui.
C'è per cui la logica, nel senso che poi quando Dio si accorge che non riesce con Israele, la cosa interviene direttamente mandando il figlio, o no?
Sì, ma la missione di Israele finisce, quindi qual è il problema? Come vediamo il figlio? Lo vediamo come la realizzazione della missione di Israele, oppure la missione di Israele una volta che c'è il figlio non c'è più? Il problema tradizionale della Chiesa è quello.
Lascia la Chiesa, lascia.
La sostituzione, è quello che abbiamo sempre detto, e che adesso il Vaticano II ha detto il contrario e siamo in difficoltà, dobbiamo ricostruire una teologia che non è più quella tradizionale. Ma qui usciamo direttamente dal testo, cioè fino a ieri abbiamo detto dal momento che siamo noi non sei più tu l'araldo di questa missione, e questo non possiamo metterlo in discussione, abbiamo sempre detto così, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, Cristo è lui e noi siamo il suo corpo, quindi se siamo noi non sei più tu. Adesso abbiamo cominciato a dire di nuovo che è ancora lui, e qual è il nostro problema? E non sappiamo più chi siamo noi, questo è il punto. Non sappiamo più bene chi siamo noi e dobbiamo cercare di capirlo, perché se è vero che è ancora lui, e oggi diciamo che secondo il Nuovo Testamento è ancora lui, anche se fino a ieri l'abbiamo letto nel Nuovo Testamento che non era più lui, Adesso diciamo che secondo il Nuovo Testamento è ancora lui, secondo il Nuovo Testamento, quindi secondo il fondamento della fede cristiana, e dobbiamo capire chi siamo, che cos'è la Chiesa allora. E il vero problema di queste affermazioni riguarda la natura della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Se la Chiesa non è il nuovo Israele, come abbiamo sempre detto, che adesso è rifiutato questa formula, allora che cos'è la Chiesa? Perché? Perché l'affermazione che non era più Israele non era un'affermazione isolata, stava a fondamento del fatto che siamo noi. C'è un solo popolo di Dio, c'è un solo araldo, era Israele prima. Questo è lo schema che c'era, che non corrisponde sicuramente al Nuovo Testamento, io sono convinto. Non corrisponde affatto al Nuovo Testamento, ma era bisogna anche spiegare perché si è introdotto, non si è introdotto per caso. Però questo è un altro discorso molto più complesso. Ma lo schema di tutta la teologia cristiana è stato questo, dal secondo secolo in poi, o dal terzo secolo in poi. Cioè che il cavallo di Dio, insomma, l'arado di Dio era Israele fino a Gesù, poi Israele ha rifiutato Gesù e Dio ha scelto un altro popolo che sono i cristiani. E quindi è chiaro che la Chiesa sostituisce Israele come popolo di Dio. E adesso se tu dici di nuovo che secondo il Nuovo Testamento è ancora Israele il popolo di Dio, il problema è sapere chi è la Chiesa secondo il Nuovo Testamento sempre. Questo dobbiamo scoprire. Quindi è un problema per noi, un problema ecclesiale. Intanto nel Nuovo Testamento, negli scritti del Nuovo Testamento, che dovrebbe essere la nostra base, non ci sono ebrei e cristiani. Non ci sono ebrei o cristiani. Ci sono ebrei o gentili, che sono cose molto diverse. Dobbiamo cambiare tutto il nostro armamentario e non sarà facile. L'alternativa, adesso però mi portate fuori completamente dalla seminata, se avessero chiesto a Paolo di Tarso, a Paolo, apostolo, se era ebreo o cristiano, non avrebbe saputo rispondere. Avrebbe risposto se era ebreo o gentile, e avrebbe detto sono ebreo, non ero, sono ebreo, apostolo Paolo. O avrebbe risposto a un'altra domanda, sei credente in Gesù, o cristiano, o non credente in Gesù. Avrebbe detto sono ebreo, credente in Gesù. Ma l'alternativa all'ebreo non è cristiano, è gentile per Paolo. Il mondo si divide fra ebrei e gentili secondo la Bibbia. E quindi lui era un ebreo credente in Gesù, che predicava il Vangelo agli ebrei e ai gentili. L'idea di cristiano, nel senso in cui intendiamo noi, nasce molto dopo. Cioè cristiano vuol dire un altro popolo, un'altra realtà. Un tertium quid, lo si diceva proprio così, è un tertium, è una nuova realtà terza, secondo la quale poi il binomio alternativo diventa essere ebrei o cristiani. Questa alternativa non c'è nel Nuovo Testamento.
Praticamente nasce a Roma.
Non è che uno o è ebreo o cristiano, uno è ebreo e cristiano nel Nuovo Testamento.
Però c'è quel, mi ricordo dove, quel detto di Gesù che dice se voi non mi accettate vado da un altro popolo, no? Adesso non mi ricordo esattamente nel Vangelo cosa.
Nel Vangelo forse no.
Lo dice.
Nel Vangelo forse no. Certo, negli Atti degli Apostoli.
Beh,
questi sono testi classici su cui si è sempre fondata la teologia che viene chiamata della sostituzione. Quel testo non dimostra assolutamente questo esegeticamente. Lì è come facile mostrarlo, è la polemica di Gesù contro le guide sacerdotali. Non dice che cambia la vigna, dice che toglie la vigna che è Israele ai sacerdoti, li dà ad altri, ad altra gente, bisognerebbe tradurre, che ne porta frutti. È la polemica contro le guide sacerdotali che sfruttano la vigna, che è Israele, invece di portare frutti al padrone, lo stengono per loro. Quindi non dice che la vigna cambia vigna, cambia i capi. Certo, noi abbiamo visto lì la sostituzione a un altro popolo, siamo andati.
Siamo sempre lì che vediamo quello che vogliamo.
Perché successivamente, anche storicamente e culturalmente, insomma è molto complicato, comunque comincia già nel secondo secolo, metà secondo secolo, alcuni autori eccetera, bisogna anche spiegare perché comincia, perché non è un'invenzione così, dipende anche, perché anche storicamente non era possibile prima. Paolo non era neanche in grado di pensare una cosa così, non era in grado, né teologicamente né storicamente, quindi c'è da spiegare il perché, ma lasciando perdere questo, è dopo che a un certo momento diventa un binomio alternativo essere credenti in Gesù, e noi diciamo cristiani, o essere ebrei, diventa un binomio, o uno è dalla parte, uno è dall'altra. Con questo binomio alternativo dei secoli successivi, noi siamo andati a leggere i testi e vi abbiamo visto tutto, perché noi quando leggiamo di Gesù degli Apostoli sono i cristiani, e quando leggiamo dei farisei sono gli ebrei. Ma secondo il Nuovo Testamento non è così, non dico non ci sono cristiani, sono tutti ebrei, sono discussioni intraebraiche fra vari gruppi, e il gruppo di Gesù poi diventa naturalmente il gruppo messianico che dà origine, eccetera, nel quale poi entrano anche i gentili. Ma vedi che io quando devo spiegare queste cose in modo corretto uso la parola gentili, non uso più la parola cristiani? Perché per noi cristiani è un nuovo popolo, una nuova realtà. Va bene, ci possono essere anche degli ebrei dentro, anticamente sappiamo che erano ebrei, di origine ebraica, ma sono diventati cristiani. E cristiani per noi è un'altra realtà, che non ha più niente a che vedere con Israele. Sono passati dal giudaismo al cristianesimo.
E però allora Luca, quando negli Atti cita per la prima volta vengono chiamati cristiani, non fa differenza tra cristiani e ebrei.
Bisogna vedere cosa voleva dire in quel testo lì, chi viene chiamato cristiani. È un testo che riguarda ciò che avviene ad Antiochia di Siria, dove molti gentili si convertono, insomma, dove si e diventa molto importante Antiochia, e lì per la prima volta furono chiamati messianici, dovremmo tradurre per sentire un po' il senso, ecco, messianici, e bisogna capire cosa vuol dire, perché, ecco, vengono chiamati cristiani da chi, rispetto a chi. In via generale, nel primo secolo, i gentili che aderivano, diciamo, alla fede in Gesù entravano in un movimento giudaico, messianici magari.
Però scusi,
messianico.
Da un punto di vista storico, Flavio Giuseppe, che non parla mai di Cristo, ma parla di cristiani in funzione delle persecuzioni, cioè lo dice proprio, venivano chiamati cristiani. Come no?
Dove l'ha visto lei? Mi porti i testi?
Che no, in quei testi l'hai detto.
Mi porti i testi in cui Giuseppe parla dei cristiani?
Giuseppe.
Me li porti i testi che io,
io
non li conosco.
Ho letto quello che scrive il Romano Penna, che ha fatto uno studio abbastanza approfondito.
Ma vede. Con questo lei non dice, anche se fosse così, non
dice. No, io parlo del termine. Come
sì, ma non si dimostra, sì, ma non si dimostra niente.
No, certo che non dimostra niente, però dico, il termine, cioè, venivano identificati in quel modo.
Alcuni, da qualche parte forse sì, non risulta dall'Apocalisse che venissero. Paolo non conosce il termine di cristiano.
No, Paolo è precedente.
Bene, Giovanni non conosce il termine di cristiano, la lettura giovannea non sa niente di questo termine. cioè a seconda dei gruppi, sono tutti discepoli, sono tutti movimenti cristiani, voglio dire, movimenti di Gesù, voglio dire, è complicata la faccenda. Ad Antiochia, secondo Luca, secondo la ricostruzione di Luca, vennero chiamati cristiani, ma il problema non è la parola, il problema è il contenuto della parola, a chi si riferisce, cosa vuol dire, perché noi il fatto che ci sia la stessa parola non significa che abbia lo stesso contenuto.
Per quello che capiamo noi, padre, il cristiano vuol dire persone che seguono in qualche modo Cristo, che lo hanno riconosciuto, che siano ebrei, che siano qualunque altra nazionalità, non lo so io, di qualunque altra...
Ma io qui si parlava come identificazione, cioè adesso facciamo fare il Nuovo Testamento che appunto non ne parla, se non è... ma a un certo punto c'è stato un momento in cui qualcheduno ha identificato i cristiani. I cristiani, quando Nerone li ha messi a bruciare, eccetera, non ha mica preso degli ebrei, ha preso dei cristiani, no?
E magari erano anche ebrei,
ma questo è un altro discorso, ma che avevano la fede
di Cristo. Non potrebbe essere comprensivo.
No, quello lì è una leggenda, quello di Tanzino, la leggenda che ha imparato a scuola, su Nerone. Ha cacciato gli ebrei, dopo, con Claudio. In generale le autorità romane... C'è qualche caso di distinzione, ma in generale le autorità romane fino a un certo periodo, molto avanti, non distinguevano fra ebrei e cristiani. Erano tutte cose che stavano sotto l'ala della sinagoga. Ed è per questo che non venivano perseguitati. Quando è che perché la storia della Chiesa che abbiamo studiato noi è un po' inventata, cioè è fatta con criteri. Le persecuzioni contro i cristiani quando cominciano? Nel terzo secolo, certo, nel terzo quarto secolo, sporadicamente. Perché? Perché le autorità romane a quel tempo, non prima, prima c'è qualche esempio, a quel tempo erano in grado in qualche caso di distinguere fra ebrei e altri gruppi cristiani, e quindi ritenevano illegittimo, e i romani erano molto severi su questo, assembramenti, congregazioni illegittime, perché gli ebrei avevano i loro privilegi riconosciuti dai romani, religione antica, potevano radunarsi, avevano i loro cimiteri, avevano tanti privilegi. Se tu non sei garantito su quello, i romani avevano una polizia attentissima, come si faceva a reggere l'impero, polizia attentissima ai raggruppamenti, a tutto quello che si muoveva. Il fatto che per molto tempo, salvo qualche momento sporadico, le autorità romane non distinguevano, anche se sapevano che non ebrei, stavano sotto l'ala ebraica e quindi avevano anche il diritto di radunarsi. E quindi il diritto, per esempio, di non partecipare ai culti pagani, che è un obbligo fondamentale. Andavi in esilio, potevi anche rischiare la vita se non partecipavi, era un atto di fedeltà all'impero. Gli ebrei non partecipavano, perché avevano un privilegio, riconosciuto dalle leggi romane, cominciò Giulio Cesare, poi dopo, Giulio Cesare prima di Gesù. C'è una tradizione. Quindi i gruppi di credenti in Gesù, che erano ebrei e anche non ebrei, erano sotto l'ala di questi privilegi. Quando invece, andando avanti, le autorità romane hanno cominciato, le cose storicamente sono cambiate, ma sono i motivi storici, e hanno individuato un gruppo che secondo loro questi non erano, cominciate le opposizioni dalle autorità romane, le cosiddette persecuzioni. Prima non c'era nessuna persecuzione. Che persecuzioni ci sono? Ci sono delle persecuzioni da parte degli ebrei, diciamo, ci sono delle lotte, ecco, di riconoscimento, che non ci sono da parte romana, e questo è la verità. Le cosiddette persecuzioni non sono con Nerone, molto dopo. Diocleziano, diciamo, molto dopo.
Diocleziano è stato il peggiore.
Sì, ma di che età è Diocleziano? Non mettiamo insieme il primo secolo col terzo secolo. Cioè, bisogna distinguere i secoli, sarebbe come se ragionassimo oggi di ciò che è avvenuto nel 1700, ma non è, cioè, c'è una differenza. No, no, è un problema di... No, no, ma io, lei ha ragione, ma voglio dire, lo sviluppo storico, lo sviluppo... Sì, ma la parola non dice niente, bisogna vedere in che contesto. Se nel terzo, quarto secolo essere cristiani voleva dire non essere ebrei anche per, per le autorità romane è una cosa, ma questo non avviene nel primo, secondo secolo. Cioè, voglio dire, c'è una distinzione tra il primo secolo e il terzo e il quarto secolo. Passano dei secoli, non so se mi spiego. E noi abbiamo... Cioè, non basta la parola in sé. La parola, dice anche Luca, che c'è. Ma cosa voleva poi dire cristiani per Luca? Cristianos, c'è anche in una lettera di Pietro, mi pare, che c'è, di soffrire per il nome di Cristianos. Era un modo, è una... Forse voleva dire messianici, voleva dire... come noi diciamo oggi, io sono un dossettiano, guardate che voleva dire più o meno così, un dossettiano, cioè legato a uno, c'erano i ceceroniani, c'erano eccetera, c'erano i cristiani, è una parola latina che veniva usata per, in genere per questi gruppi che si riferiscono a un'appartenenza a un leader, diciamo,